L'ultimo canto del Purgatorio comincia con una dolce e mesta salmodia cantata dalle tre e dalle quattro ninfe che s'alternano, e Beatrice si trasfigura quasi quanto Maria ai piedi della croce. Del salmo sono riportate le prime parole: Deus venerum gentes. Dio, i gentili sono entrati nella tua eredità, hanno contaminato il tempio tuo santo, eccetera. Deus venerum gentes, alternando or tre or quattro dolce salmodia, le donne incominciaro e lacrimando, e Beatrice sospirosa e pia quelle ascoltava sì fatta che poco più alla croce si cambiò Maria. Quando le sette, finita di cantare la loro salmodia, le concedono di liberamente parlare, Beatrice si leva in piedi e, colorata come fuoco, è il fuoco della carità, risponde: Modicum et non videbitis me, et iterum, sorelle mie dilette, modicum et vos videbitis me. Fra un poco voi non mi vedrete più, e fra un altro poco mi rivedrete. Sono le parole misteriose con cui Gesù annunziò ai discepoli la sua morte e la sua resurrezione. La sede pontificia a Roma sarà per poco vacante. Dio non tarderà a restituire la Chiesa nella sua santità originaria. Poi Beatrice si mette dinanzi alle sette ninfe e fa cenno a Dante, alla bella donna e a Stazio che la seguono. Dante è personificazione del mondo veramente cristiano. Matelda è colei che con la sua sapienza lo preparò. Stazio ha raccolto tutta la buona eredità di Roma antica e l'ha consacrata col battesimo. Traggo queste interpretazioni dal commento del Pietrobono. Segue una scena indimenticabile, come un lento, solenne rito. Vedete gli occhi, i passi sul cui simbolo si è molto disputato. Così s'engiva, e non credo che fosse lo decimo suo passo in terra posto, quando con gli occhi, mi percosse gli occhi al centro del verso come già altrove, e con tranquillo aspetto vien piuttosto, mi disse, tanto che se io parlo teco ad ascoltarmi tu sia ben disposto. Beatrice, ecco, è sempre meno distante. Sì, come io fui, come io doveva, seco, dissemi: frate, perché non t'attenti a domandarmi o mai venendo meco? Ma la dignità di Beatrice è tale che Dante fatica a parlare. Come a color che troppo reverenti dinanzi a suo maggior parlando sono, che non traggon la voce viva ai denti, avvenne a me che senza intero suono incominciai: Madonna, mia bisogna voi conoscete, e ciò che ad essa è buono. E Beatrice parla, spiega, a lungo, come ora desidera. Ed ella me, da tema e da vergogna, voglio che tu omai ti disviluppe, sicché non parli più com'om che sogna. Sappi che il vaso che il serpente ruppe fu e non è. Ma chi n'ha colpa, creda che vendetta di Dio non teme suppe. Sappi che il carro rotto dal drago non c'è più. La Chiesa rovinata è come non esista più. Ma chi è colpevole di questa rovina sappia che la vendetta di Dio non può mancare. Non sarà tutto tempo senza reda erede l'aquila che lasciò le penne al carro perché divenne mostro e poscia preda, preda del gigante. Che oveggio certamente, e però il narro, lo predico, a darne tempo già stelle propinque, sicure d'ogni intoppo e d'ogni sbarro, nel quale un 510 e 5 messo di Dio anciderà la fuia con quel gigante che con lei delinque. Vedo con certezza stelle che presto, sicure da ogni intoppo e impedimento umano, ci porteranno un tempo nel quale un duce mandato da Dio ucciderà la ladra, la meretrice, con quel gigante che con lei delinque, 510 e 5. È un criptogramma, probabilmente, su cui si è molto discusso, taluni proponendo di leggere Dux, ma bisognerebbe mutare ordine alle cifre. Dante, per far corto, allude a un imperatore, allude al veltro, comunque a un liberatore. Beatrice sa di aver parlato oscuro, ermeticamente, sì, da otturare, attuia da attura, l'intelletto. Vede che Dante non ha afferrato bene, ma non insiste, che tutto sarà più chiaro in seguito. E forse che la mia narrazion buia, qual temi, personificazione della giustizia, temi rivelava anche il futuro, e sfinge, menti persuade, per calor modo lo intelletto attuia, ma tosto fien li fatti, le naiade, che solveranno questo enigma forte senza danno di pecore o di biade. Le naiadi, capaci di spiegare questo arduo enigma, saranno gli avvenimenti, i fatti stessi, senza alcun danno. L'ultimo verso ci dovrebbe ricordare che, avendo Edipo il laiade, Dante dice, trasforma in naiade, forse secondo alcuni commentatori ha letto in un manoscritto errato. Sciolto l'enigma della Sfinge, ed essendosi questa uccisa per disperazione, Temide la vendicò per mezzo di una fiera che distrusse le pecore, i campi dei Tebani. Ecco perché allarga così, dicendo senza danno di pecore o di biade. Tu nota, e sì, come da me son porte, così queste parole segna i vivi del viver, che un correre alla morte, dove è energicamente contrapposta la prima alla seconda vita. E aggiamente, quando tu le scrivi, di non celar qual hai vista la pianta che or due volte dirubata quivi, dirubata dall'Aquila e dal gigante o da Costantino, secondo altri commentatori. Qualunque ruba quella o quella schianta, con bestemmia di fatto offende a Dio, che solo all'uso suo la creò santa. Dio che la fece sacra e inviolabile solo per servirsene ai suoi fini. Per morder quella in pena ed in disio 5.000 anni e più l'anima prima bramò colui che il morso in sé punio. Per aver mangiato il frutto di quella pianta in penoso desiderio l'anima prima, Adamo, stette ad aspettare il Cristo che in sé con la sua incarnazione e morte scontò la pena di quel morso. Più di 5.000 anni stette ad aspettare, 930 dei quali sulla terra e 4.302 nel limbo. Dorme lo ingegno tuo, se non estima per singular cagione essere eccelsa lei tanto e si travolta nella cima. Dorme il tuo intelletto, se non capisce che c'è una ragione singolare perché questa pianta sia così alta e, capovolta la forma normale, tanto più larga nei rami quanto più si avvicina alla cima. Essa, spiega il Pietrobono, vive quanto più da terra ascende verso il cielo e meglio rende l'immagine del regno di paradiso, albero anch'esso, che vive della cima e frutta sempre e mai non perde foglia, come detto nel 18° del paradiso. E se stati non fossero acqua delsa li pensier vani intorno alla tua mente e il piacer loro un piramo la gelsa, per tante circostanze solamente la giustizia di Dio nell'interdetto conosceresti all'arbor moralmente. E se i pensieri mondani non avessero indurito la tua mente, l'acqua dell'Elsa, fiume toscano, lascia un deposito di carbonato di calce e quindi incrosta i corpi che vi siano immersi. Dante tira dritto, vero? Fa pensare a mille cose. E se il piacere che ti recavano non te l'avesse macchiata, il sangue epiramo mutò in rossi i frutti bianchi del gelso solo per le molte particolarità riguardanti la forma della pianta, nell'interdetto, ossia nel divieto fatto ad Adamo, conosceresti la giustizia di Dio, la sua volontà all'arbor, per mezzo dell'albero, interpretato nel suo significato morale conosceresti all'arbor moralmente. Ma perché io veggio te nello intelletto fatto di pietra ed impetrato, notate l'insistenza, tinto offuscato, sì che t'abbaglia il lume del mio detto, voglianco, e se non scritto almen dipinto, che il te ne porti dentro a te per quello che si reca il bordon di palma cinto. Voglio ancora che tu questo lo porti dentro di te, se non scritto, almeno dipinto, cioè figurato in immagine, per la stessa ragione che uno, per dimostrare di essere stato pellegrino in Terra Santa, torna a casa recando il bordone cinto di palma. Dante assicura Beatrice che la sua mente conserverà intatte, come cera da suggello, le parole udite, ma confessa che tali parole volano tanto più su del suo intelletto che quanto più si sforza di intenderle, tanto meno ci riesce. E io, siccome c'era da suggello che la figura impressa non trasmuta, segnato è or da voi lo mio cervello. Ma perché tanto sovra mia veduta vostra parola disiata vola, che più la perde quanto più s'aiuta? Dante, insomma, ha sbagliato a scuola. Bisogna si renda conto che la sua dottrina, la scienza umana, non può tenere il passo con la parola di Beatrice, con la scienza divina. Bisogna capisca che la sua, la nostra via, quella dell'umana intelligenza, è tanto distante dalla divina quanto dista dalla terra il primo mobile o cielo cristallino che festina, s'affretta, gira più rapido di tutti. Perché conoschi, disse, quella scuola che hai seguitata, e veggi sua dottrina come può seguitar la mia parola, e veggi nostra via dalla divina distar cotanto quanto si discorda da terra il ciel che più alto festina. Dante non ricorda di essersi straniato da Beatrice. Ond'io risposi lei, non mi ricorda chi straniasse me giamai da voi, né onne coscienza che rimorda. Beatrice sorride come una madre che la salunga. Paziente, ricordati, dice, che proprio oggi hai bevuto dell'ete, dell'ete che toglie la memoria del peccato. E se laddove vediamo il fumo s'argomenta che ci deve essere il fuoco, codesta tua oblivion, questa tua dimenticanza, fa chiaramente concludere colpa nella tua voglia altrove attenta, che nella tua volontà straniata da me era colpa. E se tu ricordar non te ne puoi, sorridendo rispose, or ti rammenta come bevesti di letean coi, e se dal fummo fuoco s'argomenta, cotesta oblivion chiaro conchiude colpa nella tua voglia altrove attenta. Ecco allora che Beatrice promette parole nude, un parlare aperto, chiaro, quale si conviene a una vista rude, a un intelletto rozzo. Veramente oramai saranno nude le mie parole, quanto converrassi quelle scoprire alla tua vista rude. E Dante dice che è mezzogiorno in un modo che sembra confermare positivamente, dico dal punto di vista poetico, la sua vista rude. E più corusco e con più lenti passi teneva il sole il cerchio di merigge che qua e là come li aspetti fassi. Era mezzogiorno e il sole appariva più luminoso e nello stesso tempo più lento, toccando il meridiano che muta di continuo, cade ora qua e ora là come li aspetti secondo gli orizzonti dai quali si guarda. Quando s'affisser, sì come s'affigge chi va dinanzi a gente per iscorta, se trova novitate o sue vestigge, le sette donne al fin d'un'ombra smorta, qual sotto foglie verdi e rami nigri, sovra suoi freddi rivi l'alpe porta. Quando si fermarono, così come si ferma chi precede qualcuno per guida, se nel suo cammino trova qualche novità o i segni di questa, le sette donne là dove terminava un'ombra smorta, cioè tenue, in tenue contrasto con la terra illuminata dal sole, come quella che alla montagna sopra freddi rivi, sotto foglie verdi e rami negri, versi così improvvisamente freschi, fan pensare a una breve sosta in montagna. Se le sette donne si sono fermate, vuol dire che qualcosa di nuovo sta per accadere. Infatti a Dante par di vedere uscire da un'unica fonte due fiumi, l'Eufrate e il Tigri, che subito dopo si separano, ma come amici, a malincuore e lentamente. La cosa gli fa così grande impressione che si rivolge con parole commosse a Beatrice per sapere che acqua sia quella. O luce, o gloria della gente umana, che acqua è questa che qui si dispiega da un principio e se da sé lontana, si allontana? Questi due fiumi che escono da un'unica sorgente e benché si amino, si dipartono ciascuno per la sua via, simboleggiano le due virtù delle quali Dio si servì per la redenzione degli uomini, la giustizia e la pietà, che scaturiscono dall'unica sorgente della misericordia divina a irrigare la terra che solo allora è simile al paradiso terrestre e dà fiori e frutti buoni quando la governino in pace l'impero e la Chiesa. Solo ora conosciamo il nome della bella donna, Matelda. Per cotal priego detto mi fu, priega Matelda che il ti dica. E qui rispose, come fa chi da colpa si dislega, come chi si discolpa, la bella donna, questo e altre cose dette li son per me, e son sicura che l'acqua di Letè non gliel nascose. Questo e altre cose gli sono già state dette da me nel Purgatorio 28. E son sicura che l'acqua dell'Ete non gliele ha fatte dimenticare, perché l'acqua dell'Ete toglie solo la memoria dei peccati. E Beatrice, forse maggior cura che spesse volte la memoria priva, fatta la mente sua negli occhi oscura. Quando con maggior desiderio pensiamo ad altro, ci capita di dimenticare. Questo, dice Beatrice, è forse il motivo per cui ora Dante non ricorda. Tra Beatrice e Matelda, osserva il Pietrobono, si svolge una scena finissima di gelosia femminile che trasparisce appena e subito si risolve in uno scambievole sorriso. Piace anche a me pensarlo, sicché nel verso 127, in quel semplice ma, inclino a vedere come l'inizio del superamento di tale stato profondamente femminile, nel tempo stesso che si afferma implicitamente la superiorità di Beatrice. Ma vedi, è un'oe che la diriva. Menalo adesso, e come tu se usa, la tramortita sua virtù ravviva. E Matelda, gentilissima, conduce Dante a bere all'Eunoe per ravvivare in lui la memoria del bene compiuto. Come anima gentil che non fa scusa, ma fa sua voglia della voglia altrui, bellissimo, tosto che è per segno fuor dischiusa, palese nelle parole e nei cenni, così poiché da essa preso fui, si intende per mano, la bella donna mosse si e Astazio donnescamente disse, vien con lui. E qui Dante dice senza dire, non descrive ma suggerisce la dolcezza provata bevendo l'acqua dell'Eunoè, affermando che giunto alla fine della seconda cantica il freno dell'arte gli impedisce di ridire in parte, nella misura del possibile, lo dolce ber che mai non m'avria sazio. Piene son tutte le carte ordite a questa cantica seconda, proprio secondo il preciso proposito iniziale, secondo una struttura che va rispettata in tutte le sue parti. Basta il fatto che dal fiume santissimo, scaturisce da Dio, santissimo, Dante esce risanato, rinnovato, come di primavera si rinnovano le piante giovani rivestendosi di novella fronda, puro e disposto a salire alle stelle dove la meta suprema. È in questi versi conclusivi come un progressivo alleggerimento e una gioiosa vertigine. E anche a noi poveracci par di veder dischiudersi una corsia di paradiso. Se io avessi, lettor, più lungo spazio da scrivere, i pur canterei in parte lo dolce ber, che mai non m'avria sazio, ma perché piene son tutte le carte ordite a questa cantica seconda, non mi lascia più ir l'offrende l'arte. Io ritornai dalla santissima onda, rifatto sì come piante novelle rinovellate di novella fronda, puro e disposto a salire alle stelle.